Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In quest'ultimo episodio dedicato alla mobilità elettrica facciamo il punto su quello che abbiamo scoperto in queste puntate. Le automobili elettriche sono veramente la migliore alternativa a quella a combustibile fossile? Ne parliamo con Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano e co-direttore dell'Osservatorio Smart and Connected Car, sempre al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni e grazie per essere qui.
Ciao Lorenzo, grazie a te.
E con Antonio Capone, professore di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Giovanni, bentrovati.
Giovanni, abbiamo dedicato questo ciclo di podcast al tema della decarbonizzazione del trasporto privato, in particolare attraverso l'utilizzo, ci siamo focalizzati su questi, l'utilizzo dei veicoli elettrici a batteria, e abbiamo affrontato, nello stile del Politecnico di Milano, cioè ci siamo presi il tempo per esaminare situazioni e dati riguardo varie sfaccettature di questa tematica, parlando di efficienza e emissioni sul ciclo di vita di un'automobile, tecnologia delle batterie, combustibili, alternative ai combustibili fossili e alle batterie, lo stato delle infrastrutture, anche nell'ottica di un parco auto elettrico in continua crescita e necessità di ricarica, equilibri geopolitici e equilibri industriali, perché ovviamente non c'è solo politica, ma c'è anche il ruolo di chi queste automobili le produce e i lavoratori che lavorano in quelle fabbriche. E non abbiamo considerato, che è chiaro a chi ha ascoltato il podcast fino a qui, il fattore costo, no? E lo abbiamo lasciato da parte volutamente, sia perché è una questione parzialmente soggettiva, sia perché ci possiamo aspettare, anzi sostanzialmente già si vede, che ci siano delle importanti discontinuità sia a livello geografico che a livello di costruttore, quindi dobbiamo capire, una volta raggiunti i volumi di produzione massiva di auto elettriche, come si assesteranno i prezzi sostanzialmente. Quindi io proporrei di riproporre i messaggi principali che abbiamo scoperto, che abbiamo ascoltato dagli esperti nei vari episodi, partendo proprio col tema efficienza e ciclo di vita dell'automobile.
Sì, questo tema l'abbiamo affrontato con Federico Frattini, che è stato chiarissimo. I messaggi che sono emersi sono indiscutibili, no? Il veicolo elettrico a batteria, già con le tecnologie attuali e con ipotesi conservative, ovvero veicolo prodotto in Cina, usato in Italia, col mix energetico attuale, per dei chilometraggi bassi nell'anno, 12.000-11.000 km, già adesso è più efficiente di valori tra il 15 e il 28% rispetto a un veicolo termico, un vantaggio che non potrà che migliorare. Anche gli altri inquinanti sono ridotti, e se noi non mettiamo bene in mente con chiarezza questi dati, non stiamo capendo perché stiamo facendo tutto questo. Il veicolo elettrico è più efficiente persino in queste condizioni iniziali. Il vantaggio migliorerà fino a diventare incolmabile rispetto ad altre tecnologie quando evolverà la produzione di energie rinnovabili. Già nello scenario ipotizzato per l'Italia sul Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima 2030, questo vantaggio si ulteriormente aumenterà di 14 punti, quindi da 15 a 28 ci mettiamo sopra il 14% come risparmio, e poi un vantaggio questo che soprattutto ovviamente si evidenzia per quelle vetture piccole che operano su tratti urbani dove si può recuperare energia infrenata, e abbiamo visto, essendo l'emissione del veicolo elettrico concentrata nelle fasi iniziali, è molto importante che siano veicoli utilizzati tanto. Insomma, l'auto elettrica è pensata per il trasporto urbano e per una mobilità prevalentemente condivisa. Lì il vantaggio è incredibile e comunque presente anche in altri contesti di mobilità. Aspetto molto importante che ci ha ricordato Federico, questo che vorremmo poi portare alla riflessione successiva, che per dare un ulteriore boost con valori di miglioramento ancora una volta dell'ordine del 30%, è necessario produrre veicoli in Europa, dove i processi di produzione sono condizionati a dei vincoli ambientali forti e dove la quota di energie rinnovabili è molto più elevata della produzione in Cina. Questo è un aspetto molto importante che dovremmo ricordarci poi nell'analisi geopolitica.
Giovanni, il secondo tema è quello delle batterie, argomento su cui si sente di tutto. Abbiamo cercato di fare chiarezza sugli aspetti di efficienza, autonomia, conservazione dell'efficienza nel tempo. Cosa ci puoi dire su questo?
Hai detto proprio bene, Antonio, si sente di tutto. È stato bello parlare con un esperto, Andrea Casalegno, che ci ha messo qualche paletto. Allora, innanzitutto, l'autonomia della batteria è influenzata da molti fattori. Abbiamo capito che i fattori che influenzano la batteria sono numerosi, il suo invecchiamento naturale, il fatto che sulla batteria si caricano altri servizi, il fatto che per preservarla una durata non possiamo utilizzarla completamente, né caricarla totalmente, né scaricarla totalmente. Pertanto, il punto importante è che la reale capacità di una batteria nella media della sua vita è fondamentalmente del 30-40% inferiore a quella nominale dichiarata, e quindi questo vale anche sull'autonomia del veicolo. Sono numeri importanti su cui vorrei fare una riflessione più avanti parlando di corretta comunicazione. Altra cosa che abbiamo imparato è che la batteria va preservata. Bisogna fare dei cicli di ricarica secondo le specifiche del costruttore, per potenza, energia rifornita. La batteria invecchia anche da ferma. Quindi, ancora una volta, il contesto ideale è quello di un ambito urbano, di commuter che usano l'auto spesso, tutto sommato, in percorsi in cui le esigenze di autonomia sono assolutamente ben coperte. Se si resta in questo confine, è possibile ottenere dalle batterie dei rendimenti che sono molto stabili, del tutto adeguati nel tempo e con perdite di efficienza che comunque sono paragonabili alla perdita di efficienza di un veicolo termico che anch'esso invecchia. Andrea Casalegno ci ha pulito il campo dai problemi legati agli incendi, non è vero? Le statistiche per incendi per 100.000 veicoli dicono che ovviamente non è vero questo, il problema è legato al fatto che nelle batterie il combustibile è a bordo. E quindi bisognerà ovviamente introdurre metodi di spegnimento nuovi. Ci ha sgomberato il terreno dalla storia dell'autoscarica, perché è veramente limitata, e il miglioramento nelle nuove generazioni di batterie. Poi soprattutto ci ha dato un messaggio fondamentale sul fatto che, essendo la batteria forse il cuore del veicolo del futuro, lì è necessario che l'Europa investa nella prossima generazione di batterie per recuperare il gap che si è creato fin qui con i grandi investimenti, soprattutto cinesi. Si può fare tanto nella tecnologia della batteria, nell'ottimizzazione del packaging, nell'integrazione del veicolo, nel riutilizzo dei materiali. Qui la sfida è completamente aperta e noi, diciamolo Antonio, no? Siamo un'università tecnica, dobbiamo guardare dove sono le sfide tecniche per entrare nella capacità poi di competere industrialmente.
Un'altra delle questioni invece riguarda l'infrastruttura di ricarica in questo caso, no? Perché sappiamo che c'è un distributore di benzina ogni 200 metri, ma non si può dire lo stesso, delle colonnine di ricarica. Di questo ne abbiamo parlato con Maurizio Dolfanti.
Maurizio Delfanti ha fatto un intervento, a mio avviso, bellissimo, devo essere onesto, è stato il più ingegnere di tutti noi, cioè ha ricordato com'è che si progetta un'infrastruttura e che molte delle osservazioni che si sentono in giro sono insensate, no? Come sarebbe insensato che noi ci comprassimo per l'appartamento che abbiamo in montagna, per la casetta che abbiamo in montagna, ci comprassimo uno scaldabagno elettrico da 200 litri e tenendone impostata la temperatura a 80 gradi, no? Allora, Maurizio ci ha detto che le infrastrutture, già con il piano di sviluppo delle infrastrutture che prevede 6 milioni di veicoli elettrici in Italia da qui al 2030, sono pronte. Ci ha dato dei numeri sugli incrementi di potenza e di picco, simulando i fattori di contemporaneità. Entrambi questi numeri, cioè il consumo totale di energia e la potenza di picco, sono inferiori al 5%, quindi completamente gestibili dalle infrastrutture. Si parla tanto del carico dell'auto elettrica, ma pensate quanti carichi ci sono sulla rete. Le spese per l'infrastruttura sono piccola cosa rispetto alla spesa di sostituire il parco, quindi ogni obiezione sul fatto che il costo delle infrastrutture enorme è ingiustificato nella scala. Gli investimenti dell'infrastruttura sono sostanzialmente privati, l'onere del pubblico è limitato a quelle aree grigie dove, un po' come per le telecomunicazioni, no? Non si svilupperebbe l'investimento privato e quindi chiaramente ci sarà una piccola compensazione. Le infrastrutture di ricarica cambieranno e adesso ovviamente ci sono tutta quella serie di vincoli su devi spostare la macchina. Quando si diventeranno più diffuse, ci saranno modelli più flessibili, di cui già a Milano iniziamo a vedere degli esempi. È stato veramente importante il contributo di Maurizio perché ci ha fatto soprattutto guardare il problema dal punto di vista del sistema. Dal punto di vista del sistema, la scelta di andare verso questo obiettivo di 1 milione di veicoli elettrici all'anno in più in Italia deriva dal fatto che in questo modo l'investimento pubblico e privato consente di ottenere a livello di sistema i migliori benefici complessivi nella decarbonizzazione, nel contenimento dell'inquinamento, nel contenimento di tutti gli inquinanti, anche quelli che danno impatti negativi locali e non soltanto i gas a effetto serra, che come sappiamo quelli sono a impatto globale, no? Emessi in Cina, emessi in Italia fanno lo stesso identico problema. Quindi lui ci ha ricordato il razionale, ancora una volta, che c'è dietro, che è quello di un'ottimizzazione dell'investimento che deve fare l'attore pubblico e privato per affrontare un problema complesso. Questo è un altro elemento di strategia.
Il dibattito sull'elettrico, una delle critiche che si fa è quella di aver oscurato un po' le alternative. Alternative come i carburanti piuttosto che gli fuel e l'uso dell'idrogeno come vettore alternativo di energia. Ricordo un film della Pixar in cui si parlava proprio della mafia che nascondeva in qualche modo i vantaggi di certi carburanti alternativi rispetto a quelli dei combustibili fossili. Su questo abbiamo fatto il punto anche in questo caso.
Sì, con Stefano Campanari, persona di squisita competenza sul tema. Stefano ci ha fatto capire come funzionano i carburanti alternativi, dall'idrogeno agli e-fuels, ai biofuels, ci ha fatto capire come possono aiutare a ridurre la CO2 emessa e come alcuni di loro soprattutto possano essere utilizzati sulle infrastrutture esistenti, quindi portando dei vantaggi di breve termine. In realtà, Stefano ci ha detto che i numeri sono ancora troppo piccoli per trarre delle conclusioni ingegneristicamente e statisticamente forti, ma le prime evidenze ci dicono che soprattutto per alcuni carburanti come i biofuels, le emissioni dalla culla alla tomba sono del tutto comparabili con quelle del veicolo elettrico. Quindi sono delle soluzioni che possono essere efficaci per fare cosa? Ecco, l'importante messaggio, secondo me, che Stefano ci ha aiutato a percepire è quali sono i limiti di costo e di scala del processo, dei processi? Perché oggi i costi sono molto elevati, non sono alternative che economicamente sono percorribili. Sui costi magari si potrà lavorare, ma la cosa importante è la scalabilità del processo. E qui il limite è significativo perché manca la materia prima di partenza, che sia essa biomassa o la capacità di intercettare della CO2 già presente nell'atmosfera. La sua riflessione nel complesso ci ha fatto capire una cosa importante, ovvero che esiste una molteplicità di usi in cui anche sin da subito la trazione elettrica non potrà essere immaginata, come per esempio il trasporto merci, il trasporto navale e in larga parte il trasporto aereo. Questi consumi che esistono e sono importanti tireranno in ogni caso la ricerca e la produzione dei combustibili alternativi che a quel punto diventeranno industrialmente disponibili anche per coprire delle nicchie di mobilità privata in cui l'auto elettrica potrebbe non essere vantaggiosa. Ad esempio, un cittadino anziano, come saremo io e te fra qualche anno, che si muove per pochi chilometri su una scala locale, in cui il costo iniziale di produzione di un'auto elettrica dal punto di vista delle emissioni non si ripagherebbe. Okay? Lui ci ha dato quindi questa capacità di lettura a livello di sistema, cercando di ragionare sempre su quelle alternative che siano industrialmente percorribili. E in questo momento quelle soluzioni oggi ancora non lo sono.
Con Giuliano Noci invece abbiamo parlato di come si stanno muovendo i macro blocchi politici, no? Cina, Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea.
Giuliano, il nostro prorettore per la Cina, docente di strategia, è stato, come ricorderete, colui che forse si è sbilanciato di più, dando un parere, no, sulla scelta che ha fatto la comunità europea. Allora, innanzitutto ci ha ricordato gli enormi, colossali investimenti che ha fatto la Cina nella ricerca, nella capacità industriale, nel mettere le migliori energie di pensiero di quella intera enorme nazione, no? E nella sfida legata alla mobilità su una tecnologia su cui potessi iniziare a fare concorrenza al resto del mondo, soprattutto l'Europa, ma devo dire il pensiero più interessante, la riflessione più interessante che ha portato Giuliano è stato quello sulla maturità e sulla sofisticazione della clientela cinese. Chiunque si occupi un po' di management sa che sono i clienti che ti fanno crescere, non si cresce per idee di tavolino. E lui osservava come il cliente cinese è il cliente più maturo che c'è ed è quello che realmente sta facendo fare i passi avanti a quell'industria. Ci ha raccontato degli Stati Uniti, leader di brand, leader sulla tecnologia IT, già con un enorme piano di investimenti pubblici, pubblici, soldi pubblici a partire dal Dieselgate. Ci ha raccontato del Giappone, della Corea, che sono leader delle tecnologie transitorie, immaginate l'ibrido. E di fronte a questo scenario, con queste tre grandi forze, ognuna dotata di asset significativi, l'Europa emerge per quello che è impreparata, follower, dove vedete che le imprese europee fanno joint venture con le imprese cinesi oppure vengono acquistate da imprese cinesi. Eppure in questa situazione di enorme debolezza strategica l'Europa è stata l'unica a fare un salto avanti di tipo regolatorio, escludendo, autoescludendo da sola la tecnologia su cui era leader mondiale, di cui parleremo fra un attimo, magari ricordando il contributo del professor Bertelli. E questa cosa qui, a parere di Giuliano, nella sua analisi, va assolutamente emendata. L'Europa deve investire e darsi tempo per investire, per generare politiche integrate, una coesione di tutto il suo ecosistema verso l'obiettivo di ritornare ad essere competitivo nella nuova tecnologia. Ci serve enorme pragmatismo, pragmatismo, questa è stata una parola che lui ha detto più volte, e ha richiamato il fatto che, appunto, a suo avviso, se la scelta è corretta nel merito, è completamente sbagliata nel metodo, nel timing, e dimostra a suo avviso una grande, grande cecità nel cedere la leadership tecnologica a un paese che usa il tema ambientale comunque in mandello competitivo, sapendo che in realtà i suoi processi sono tutt'altro che ecosostenibili. Ricordiamoci di quello che diceva Federico Frattini: se vogliamo realmente che l'auto elettrica sia efficiente, la dobbiamo produrre qua. E qui noi abbiamo degli ecosistemi industriali ambientalmente sostenibili, non certo auto prodotte in Cina.
Lo ricordavi poco fa, abbiamo parlato di attori e di competizione anche con Umberto Bertelè. La filiera tradizionale dell'auto in Europa dà lavoro a tantissime persone, quindi capire come il sistema evolve, ovviamente all'interno di un contesto che ha della legacy di quello che è stato fatto negli anni come investimento fortissimo, quindi è importante capire che tipo di equilibri si possono trovare, qual è la strada, no, per questa trasformazione anche della capacità produttiva a livello europeo.
È correttissimo quello che dici, sai, Antonio, passando dalla macroeconomia alla microeconomia, in mezzo ci sono le imprese, gli imprenditori, gli azionisti, ci sono dei soggetti che devono far quadrare i conti, non si possono fare salti pindarici con delle catene industriali che sono dei mastodonti, appunto, che influenzano con le loro decisioni parti significative della ricchezza delle nostre nazioni. Umberto, secondo me, ci ha dato alcuni segnali molto, molto importanti su cui riflettere alla luce, ancora una volta, della sua esperienza di business strategies. Lui ci ha detto, in primo luogo, gli operatori tradizionali ancora oggi sono quelli che fanno più utili. Ci ha fatto vedere i profitti di questi attori e sono quindi quelli che sono in grado di investire le risorse che servono su una transizione elettrica, sono pronti da un punto di vista finanziario, stanno restituendo addirittura soldi agli azionisti, quindi le risorse pensano di averle. Non agiscono come se avessero dato un segno di crederci pienamente, non c'è un all-in, no? Basta guardare le dichiarazioni, anche più recenti, di molti di questi attori. E attenzione, non è che non conoscano l'auto elettrica. A titolo d'esempio, Mercedes-Benz, che è l'attore con più profitti al mondo, da tempo detiene una quota significativa dentro Tesla. Quindi non è che è disconnesso da quello che sta accadendo, siede nel consiglio d'amministrazione. La grande perplessità che si legge nel pensiero industriale, soprattutto dei leader europei, è la stanchezza della domanda elettrica, che sta rallentando perché non sono pronte le condizioni complessive per la sua esplosione. Gli attori che hanno puntato tutto sull'elettrico, i nativi elettrici, sono nella fase più difficile e sono lì che sperano negli incentivi ai consumatori perché venga accelerata la transizione. Gli operatori tradizionali invece si muovono in modo molto più tattico, mantenendo le tecnologie tradizionali e facendo pian piano crescere la gamma elettrica. E lo fanno anche perché, come dicevi Antonio, la sola filiera tradizionale in Italia, in Europa dà lavoro, secondo alcune stime che Berto Bertele citava, a non meno di 600.000 persone. E oltre a questo, mi permetto di dire, c'è un bacino di competenze enormi in Europa. Al nostro Politecnico abbiamo un corso di studi, un indirizzo che si chiama Motori a combustione interna. Tutta quella ricerca, quella competenza verrebbero perse. E questo deve essere fatto sapendo investire e costruire un percorso ragionevole e sostenibile di adozione di una nuova mobilità, sulle cui motivazioni abbiamo già detto, le motivazioni sono chiare, è certamente una tecnologia più efficiente dal punto di vista dell'ambiente. Umberto ha concluso in modo, diciamo, meno marcato rispetto al pensiero di Giuliano Noci, ma credendo anche lui che la data che si è data alla comunità europea andrà spostata, perché il percorso che è stato disegnato è industrialmente insostenibile in virtù della domanda che c'è in Europa e dicevamo della scarsa cultura del consumatore europeo rispetto al consumatore, ad esempio, cinese, e dovrà invece essere dato spazio, a suo avviso, a tecnologie punte, del cui circolo virtuoso abbiamo già detto commentando il parere di Stefano Campanari.
E quindi Giovanni, se dovessimo fare un passo indietro e guardare complessivamente insieme invece le puntate che abbiamo registrato, che conclusioni potremmo trarne?
Allora, quali conclusioni possiamo trarre? Avete visto quante informazioni, quanti punti di vista diversi è necessario tenere insieme, perché questo è un cambio sistemico. È sbagliato come tale affrontarlo e traendo conclusioni solo da una parte. Sempre si troveranno in questioni di cambiamento sistemico, aspetti positivi, aspetti negativi, quindi la scelta è giusta in virtù di una visione politica, di una visione del futuro, no? E questo è l'elemento essenziale. Inoltre, dicevi tu, non abbiamo mai parlato di costi, è giusto, adesso prima o poi lo dobbiamo rimettere dentro l'aspetto del costo. Perché? Perché in un mercato sano e libero il consumatore deve poter scegliere come allocare le sue risorse e destinarle a un certo bene, a un servizio o a un altro. Allora, detto questo, che conclusioni possiamo davvero universalmente trarre? L'auto elettrica è già oggi la soluzione più performante per abbassare l'impatto sulla CO2, inquinante gas serra globale, e sugli altri inquinanti emessi in condizioni locali che fanno male alla popolazione in loco. Queste conclusioni sono stabili. Chiunque insinua il contrario, parlando del fatto che si trascurino le emissioni in fase di produzione batterie, l'emissione di metalli, eccetera, eccetera, sta disinformando. Due, con l'aumento della quota di energia prodotta dalle rinnovabili, che è già piano, il vantaggio diventerà incolmabile. Terzo, le tempeste comunicative sulle problematiche delle batterie, sul decadimento, sugli incendi, sono false, false, alla luce delle statistiche, alla luce delle prestazioni osservate, alla luce, delle tecnologie che continuamente arriveranno. La comunicazione sull'inadeguatezza delle infrastrutture, sul fatto che costeranno soldi, pubblici, che ci saranno picchi, prendendo spunto da questa o quella locale, inutile notizia, è altrettanto falsa. L'infrastruttura è pronta, gli incrementi sono minimi, sia come carico sia come picco, e quindi su queste cose bisogna essere veramente tranchant. Non ci dobbiamo infine dimenticare, non abbiamo parlato di costi, ora è il momento di iniziare a parlarne, che l'autoveicolo elettrico ha costi di manutenzione che sono, funzione delle statistiche di quello che vedete in giro, probabilmente per ridotti dell'80% rispetto al veicolo tradizionale, con tutti gli inquinanti emessi, pensate agli oli e cioè, tutto il resto, nella fase di produzione. Quindi, insomma, questo Questo è il primo punto importante, questa è la motivazione, il why per cui stiamo facendo tutto questo, in una tendenza tecnologica che non potrà che migliorare. Noi siamo all'inizio della curva del giro veicolo elettrico, mentre sul veicolo termico siamo ormai all'asintodo delle sue prestazioni.
Questo tipo di disinformazione in parte che è stata fatta su questo tipo di argomento in realtà potrebbe essere banalmente il sintomo, no, della difficoltà di alcuni sistemi di adeguarsi e quindi di interessi che in qualche modo agitano poi magari paure per cercare di governare un processo di transizione in un modo che non sia troppo impattante rispetto a quello che sono gli equilibri preesistenti e chi da quegli equilibri traeva un qualche profitto.
Bisogna sempre cercare, come stai osservando tu, il cui prodest, no? Il cui prodest. Ora, anche sottraendo le dinamiche dei social media, in cui pur di avere qualche click e qualche introito ci inventiamo di tutto, è evidente che ci sono degli interessi in mantenere o anche solo nel rallentare alcune dinamiche. E secondo me c'è anche un altro aspetto molto importante, ovvero che i costruttori stanno facendo una serie di errori di comunicazione, diciamo delle false o delle mezze verità, che vengono utilizzati poi strumentalmente questi errori di comunicazione da coloro che, ad esempio, hanno questo interesse o semplicemente a della facile visibilità o a rallentare un percorso che ha tutte le motivazioni strategiche. Esempi di falsa comunicazione. Dire che l'auto elettrica è una vettura a emissioni zero è sbagliatissimo. L'auto elettrica consente di ridurre oggi del 14, 20, domani del 40, 50% le emissioni, non è zero. L'auto elettrica è azzeccatissima per alcuni contesti, piccola, mobilità locale, possibilmente pubblica, ma l'anziano signore che acquista un veicolo ibrido per fare pochi chilometri all'anno sta facendo la scelta giusta dal punto di vista ambientale. Queste autonomie esagerate che poi ovviamente di contraltare generano una reazione di disaffezione, un sentimento di inganno da parte del consumatore, è anche questo un esempio di comunicazione sbagliatissimo e che darà adito attraverso questo spazio di verità nascosta a altra controcomunicazione che viene usata dai detrattori. Questo è un autogol che è incomprensibile, anche perché effettivamente abbiamo visto la mobilità elettrica in questo momento è la migliore carta che possiamo giocarci per risolvere il problema della decarbonizzazione del trasporto privato. E se di trasporto privato parliamo, ricordiamoci anche il dato che ci diceva Federico Frattini, che il trasporto privato cuba il 20% delle emissioni. 20%. È vero che possiamo parlare di allevamenti, di trasporto di merci, cioè, ma insomma, lì abbiamo il 20% su cui con una scelta di sistema possiamo fare un meno 50%. Non possiamo dimenticarcelo questo.
E chiaramente questa agitazione anche rispetto alle varie posizioni deriva anche da questa scelta fatta in Europa di mettere una data alla fine, no, della produzione di veicoli a combustione interna per il passaggio a una tecnologia elettrica che appunto ha, come abbiamo potuto vedere durante le puntate, ovviamente degli aspetti positivi e degli aspetti negativi come tutte. Da un certo punto di vista esiste questa tendenza europea a normare qualcosa senza invece far accompagnare questo tipo di decisioni con delle politiche industriali che portino verso degli obiettivi, no? L'abbiamo visto nella privacy, abbiamo spesso parlato in questo podcast e in altri ambiti. Cosa c'è che davvero non va nel mettere una data alla fine della produzione di motori a combustione interna?
Che non ti sei preparato, che non hai fatto i compiti a casa, che non hai fatto gli investimenti nella cultura di ricerca, non hai fatto gli investimenti nella capacità degli attori industriali, ma soprattutto, lo ripeto, non hai preparato l'opinione pubblica, non hai creato un mercato di persone che sanno perché si sta facendo questa cosa, che ne apprezzano i vantaggi. Con una norma di quel tipo, in un momento, tra l'altro, mi sento dire di grande debolezza del discorso democratico, si è creata una inutile polarizzazione del discorso, con delle tifoserie da una parte e dall'altro, anche secondo me innescando dei movimenti comunicativi di demonizzazione di quelle che sono esigenze normali di fasce intere di mobilità, perché esiste una mobilità privata con tanta percorrenza annua, esiste una mobilità privata con poca percorrenza annua, alla quale ad esempio io mi sento di appartenere, esiste una mobilità pubblica, esiste una mobilità industriale e ognuno di questi comparti deve essere trattato con una pluralità di tecnologie e dando tempo e investimento agli attori di un ecosistema importante per mantenere la loro leadership, per poter continuare a fare ricerca e soprattutto per far crescere la cultura dei consumatori. Io questo, diciamo, non sono un esperto di batterie, non sono un esperto di reti e infrastrutture, ma qualche rudimento di management ce l'ho, è il cliente che ti porta avanti. È il cliente che ti porta avanti. E se i tuoi clienti non sono stimolati, non sanno cosa vogliono della mobilità, questa cosa sarà un grave fardello per l'intero sistema.
E quindi cosa possiamo fare oggi, secondo te, per spostare, soprattutto in Europa, come dicevi tu, per ingaggiare il cliente, per rendergli chiaro cosa vuole o fare in modo che ce lo dica lui?
A mio avviso bisogna agire e confido che questo venga fatto adesso a valle delle elezioni politiche europee. Bisogna agire salvando il buono di quella norma che è il merito e correggendone il metodo. Dal punto di vista del metodo, bisogna che il regolatore europeo dia target ambiziosi di riduzione delle emissioni, che a quel punto, come naturale conseguenza, potranno essere soddisfatte solo dalle migliori tecnologie che abbiamo a disposizione e industrialmente percorribili. È necessario che la norma venga rivista anche per imporre ai costruttori di ridurre quelle distorsioni comunicative che vanno a danno del cittadino, a danno del ceto medio, nel presentare un prodotto per quello che è necessario, a mio avviso, che si informi in modo chiaro la cittadinanza sul valore della transizione, si faccia capire quanto è importante far crescere questa nuova cultura della mobilità. È necessario che si smetta di demonizzare qualsiasi alternativa al veicolo elettrico, perché, come in ogni fenomeno complesso, non è pensabile che una singola tecnologia risolva tutte le possibilità. Antonio, spesso parliamo di strategie di connettività di un'impresa, con altri colleghi spesso parliamo di strategie di digitalizzazione, non ci può essere un one size fits all. Okay? Questo è proprio un errore basilare. E credo infine che bisogna fare un'altra cosa importante, e cioè iniziare a parlare realmente di alcune cose che l'Europa potrebbe fare ai massimi livelli per aiutare la sostenibilità della mobilità. E penso che sia Antonio, sia tu Lorenzo, sappiate a cosa mi sto riferendo.
Sì, perché naturalmente noi abbiamo parlato di auto elettrica, abbiamo parlato di consumi, life cycle assessment, però non abbiamo mai parlato della componente informatica, se volete, che ci va in un'automobile, cioè della parte soprattutto di guida autonoma, dell'intelligenza artificiale, che invece è un argomento che, se vuoi, sta anche a cuore a tutto connesso.
Eh sì, l'auto autonoma e connessa è veramente importante. Guarda, come hai visto, io ho invitato a questo podcast un sacco di persone che ringrazio tantissimo per la loro disponibilità e competenza, si sono preparate, hanno studiato, ognuno di loro ha citato articoli e numeri, voglio citare qualcosa anch'io, mi sono fatto anch'io un piccolo pezzettino di ricerca, sono andato a vedere negli articoli già pubblicati quali sono le stime del beneficio dal punto di vista ambientale, quindi nella tripla voce della sostenibilità, stiamo guardando la parte planet del veicolo autonomo. E in funzione, ovviamente, delle ipotesi dietro ai modelli e delle condizioni di impiego, tutti gli articoli che ho visto parlano di riduzione delle emissioni grazie alla sostituzione del guidatore con un agente autonomo più attento dal punto di vista dell'efficienza, della fluidità della marcia, eccetera, di riduzione delle emissioni che vanno da meno 15 a meno 60%, con il valore più citato, non il più probabile, ma il più citato negli studi, dell'ordine superiore al meno 30%, senza dimenticarci i benefici sociali, okay? Cioè risparmio di vite, risparmio di incidenti, risparmio di tempo. Questa è una incredibile cecità del regolatore europeo. Abbiamo in casa gli attori, la migliore ricerca o tra la migliore ricerca al mondo. Abbiamo in casa la possibilità di puntare su una tecnologia che può sia aiutare l'ambiente con delle percentuali completamente comparabili all'elettrico, completamente comparabili all'elettrico, e al tempo stesso ribadire la leadership industriale di cui come sistema continentale abbiamo bisogno, e di questo non si parla. Anzi, le norme che ci sono per poter sperimentare veicoli elettrici sono completamente, a mio avviso, sbilanciate nella prescrizione di sicurezza quando, signori, quando i primi aerei facevano il volo transoceanico, non è che fossero sicuri come oggi. Se vedessimo uno di quegli aerei lì, molti di noi scapperemmo a gambe levate, no? Ecco, invece era necessario anche un pochino che l'innovazione corresse i suoi rischi per un beneficio più grande di sistema. Ecco, questa è una cosa che a mio avviso dovrebbe essere emendata immediatamente. L'Europa dovrebbe darsi come sua strategia la leadership globale sul lato autonoma, e questo ci consentirebbe di giocarcela in una direzione in cui salviamo l'ambiente, salviamo l'economia, salviamo moltissimo carico di sofferenza e di assistenza sociale per gli incidenti. È assolutamente una scelta win-win.
E Giovanni, in realtà appunto il veicolo autonomo e auto elettrica possono essere messi insieme, ma uno degli aspetti su cui si discute di più è poi quello di riuscire a capire quanto, no, la libertà di avere un veicolo di possesso invece che condiviso possa essere ancora parte, no, delle abitudini del consumatore, degli aspetti anche proprio di benessere, no, delle persone che devono spostarsi, no?
Grazie Antonio, questa è una domanda, come dire, che ci porta a una riflessione che pian piano si allontana dal tema industriale, ambientale, ed entra un po' nella misura appunto della sfera della libera scelta, della scelta privata e dell'evoluzione verso dei modelli anche di concezione della mobilità molto diversi rispetto al passato. Ovviamente qui io posso portare solo la mia opinione, senza nessun valore altro che non un'opinione personale. Tuttavia, credo che ci sia un enorme valore nella libertà della mobilità individuale privata. Credo che ci sia un enorme valore, credo che sia un'occasione per la gente per uscire, conoscere, muoversi, visitare dei territori. La mia percezione è che ci sia un forte orientamento a scoraggiare con politiche aggressive, ma nel complesso inefficaci, e facendo muovere la struttura di costo della mobilità verso delle zone che la renderanno sempre più elitaria, sempre più esclusiva, ci sia veramente una politica che mira a scoraggiare la mobilità privata, e invece non riesco a credere che questa sia una cosa buona. La mobilità privata deve evolvere, deve diventare più razionale. Mi sento di dire da cittadino milanese che io l'auto non la uso mai. Quando ci sono le alternative, qualsiasi persona razionale usa le alternative, il mezzo pubblico, il treno, la mia auto dorme nel garage tutta la settimana, ma è una grande libertà per me pensare, con la famiglia, di poterne disporre una e di andare rispetto alle mie esigenze. Quando voglio, dove voglio, come voglio. Ecco, vedermi imposto una serie di condizioni di nudging che alla fine, non tanto a me, penso soprattutto alla nuova middle class, alla nuova giovane debole middle class, impedisca questo, mi dispiace, non riesco a vederci un razionale. Abbiamo tutte le tecnologie, abbiamo tutte le soluzioni, siamo stati come Europa paladini della libertà, in tanti aspetti della vita sociale. Non capisco perché qui si debba invece prendere l'orientamento contrario.
Grazie mille a Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano e co-direttore dell'osservatorio Smart and Connected Car, sempre al Politecnico di Milano, nonché, se vogliamo, factotum di tutta questa serie sulla mobilità elettrica.
Grazie a voi, è stato un grande piacere, ringrazio tantissimo gli ospiti che sono intervenuti, hanno fatto davvero un grande lavoro dietro le quinte, ve lo posso dire.
E naturalmente grazie a te Antonio.
Grazie, grazie Giovanni, grazie Lorenzo. I'm not going to be able to do that.